Bentornati a questa terza stagione di Storia Storta. Al solito io sono Cosimo. Oggi con noi abbiamo come ospite Sebastiano e chi meglio di lui per inaugurare questa prima puntata. Parleremo della crisi e della rinascita della pittura. Infatti nel corso dell'Ottocento nasce la fotografia e la pittura va in crisi, ma torna poi dalle sue ceneri ed è proprio di questa rinascita che ci parla oggi Sebastiano.
Grazie mille per questa presentazione meravigliosa. E, dunque, oggi si parla di un periodo fondamentale per la storia della pittura, quindi fine Ottocento e inizio Novecento. Per molto tempo il compito di rappresentare il reale è stato solo ed esclusivamente della pittura e della scultura, che si era dunque un po' calcificato dentro alcuni stilemi, basti pensare alle accademie, che insegnavano un modo, tant'è vero che ancora oggi no, diciamo un modo accademico di dipingere, un modo accademico di disegnare e di scolpire. Dunque insegnavano un modus operandi estremamente rigido, fatto di canoni classici. Ovvio che poi ogni autore applicava ogni grande autore, quindi stiamo parlando di persone che hanno fatto la storia della pittura, applicava una propria visione, una propria lente sulla realtà. Ma in generale, nelle accademie come fuori, ci si concentrava molto, per esempio, sullo studio meticoloso dell'anatomia animale e umana, proprio perché la raffigurazione del reale era riservata alla pittura e alla scultura. Ci sono molti esempi di pittori celebri e meravigliosi che diventano appunto noti per i ritratti, per la loro straordinaria abilità nel ritrarre volti. Possiamo citare nel 600 Rembrandt, quindi tutta la scuola dei fiamminghi, Francesco Hayez qui in Italia che, come dire, in quanto a sapienza, abilità tecniche era inarrivato, Giovanni Boldini, tutte le donne facoltose d'Italia volevano un ritratto del Boldini, ancora John Singer Sargent in Inghilterra, straordinario ritrattista. Però c'è una data che in qualche modo spezza la storia della pittura e c'è un prima e un dopo. C'è un prima e un dopo lunedì 19 agosto 1839, quando viene presentata a Parigi questa nuova scoperta presso l'Académie Française di Scienze e delle Arti Visive. A presentare questa nuova scoperta è Daguerre. Si chiamano daguerrotipi. È di fatto la nascita della fotografia. Daguerre, che aveva conosciuto Nepis, che è un altro che lavorava sul modo di dipingere con la luce sin dai primi anni dell'Ottocento, sin dal 1820, c'è questa foto molto bella di un blocco di palazzi, appunto catturata da Nepis con le prime macchine ottiche, in cui il tempo di esposizione era talmente lungo, cioè stiamo parlando di anche 5-6 ore, che la luce dei i palazzi sono illuminati praticamente da entrambe le parti, come se avesse due punti di illuminazione, perché appunto il sole naturalmente si muoveva e nel mentre che la fotografia era in fase di esposizione, appunto la luce cambiava radicalmente. La fotografia si rivela essere una straordinaria alleata in realtà per lo sviluppo della pittura, anche se all'inizio sembrava essere una nemica, sembrava quella che avrebbe sconfitto definitivamente quell'idea di pittura, diciamo, che ritraeva il reale. E allora come avviene che un'invenzione che sembra destinata a seppellire per sempre l'idea di pittura appunto come copia del reale diventa invece un'alleata fondamentale nell'evoluzione di quest'ultima? Avviene perché fondamentalmente noi abbiamo citato prima dei pittori straordinari, Hayez, Rembrandt, Bellini e ancora Boldini, Sargent, insomma pittori che hanno fatto della propria abilità anche nel ritrarre la figura umana il proprio successo, però questi voglio dire erano i mostri sacri, poi c'erano una serie di pittori, molto minori naturalmente, che però riuscivano comunque a vivere del proprio lavoro, magari facendo ritratti di animali, ritratti di famiglie, e quindi riuscivano in qualche modo a mantenere uno stipendio, che invece appunto con l'avvento della fotografia e quindi anche tutto ciò che questo comporta, cioè che la fotografia prende il ruolo per esempio di ritrattista, nel senso che ormai le famiglie si fanno ritratti di gruppo, che sono fotografici, non più pittorici, che di fatto si trovano senza lavoro, e quindi a un certo punto quella scuola, diciamo, anche accademica, no? Che insegnava così rigorosamente la copia del reale, inizia piano piano a crollare. Inizia piano piano a crollare perché appunto c'è un nuovo modo di catturare la realtà che è anche estremamente più efficace, più veloce, più rapido e più preciso, più accurato. E allora cosa succede? Succede che piano piano gli artisti, quelli che invece sono interessati a fare, come dire, ricerca, iniziano, come dire, a spostarsi su altri temi. La pittura inizia ad asciugarsi, in un certo senso, ad asciugarsi di dettagli in funzione di un'esperienza che non è più un'esperienza che deve essere vicina al reale, ma più alla percezione personale che il reale ha su di noi anche spettatore. E allora ecco che nel 1874 abbiamo per esempio la prima mostra impressionista nello studio del famosissimo fotografo Nadar. Abbiamo Impressione al Levar del Sole di Monet, che è un quadro che di fatto spezza la storia della pittura, perché all'interno di questa cornice, diciamo, della prima mostra impressionista, forse il dipinto più impressionista è proprio quello. Le pennellate rapide, come mai si erano viste prima, questa impressione appunto che noi abbiamo, cioè di assistere veramente a un tramonto o a un'alba di queste figure umane su queste barche rese veramente con quattro tratti, e però proprio per quello immediate, efficaci, di questa luce, soprattutto del riflesso del sole che si spalma sulla superficie dell'acqua, e questa ed è proprio questa rapidità espressiva, questa velocità di appunto di stesa del colore che riesce a fare di questo dipinto un capolavoro senza tempo, aprire il discorso a un nuovo tipo di pittura che non avrà più come intento, diciamo, la copia del reale, ma non fine a se stessa. La copia del reale prima perché semplicemente non c'erano altri modi di catturare la realtà se non dipingendola, disegnandola, ma appunto adesso ci sono, e quindi la pittura deve farsi molte domande. Deve farsi molte domande per continuare a vivere. E allora dunque nel Novecento troviamo delle avventure straordinarie, tutte le avanguardie storiche, quindi possiamo citarne alcune: dadaismo, impressionismo, che impressionismo non è definibile proprio avanguardia storica, però di fatto dà il via a quella grande stagione che vedrà come protagonisti, non so, il futurismo, la metafisica e il surrealismo, e anche, perché no, l'espressionismo, che soprattutto in Austria avrà delle declinazioni fantastiche. E qui naturalmente io non posso non citare la secessione viennese, non posso non citare Egon Schiele, quel geniaccio di Egon Schiele che nei primi anni del Novecento reinventa praticamente il modo di intendere il corpo e figura umana in pittura. Arriviamo a un punto, arriviamo al 1915, quando un pittore straordinario, Malevich, dipinge Quadrato Nero. Ecco, questo è forse il più grande esempio di azzeramento. È un dipinto con un dipinto bianco, di tela bianca, al cui interno vi è appunto un quadrato. Nella prima versione è un blu scuro, che poi nelle versioni successive diventa piano piano totalmente nero, e Malevich lo espone all'angolo di una stanza, cioè nell'esatto punto dove si incontrano due pareti di una stanza. Questo ancora a simboleggiare la rottura, la profonda rottura che questo dipinto segna nella storia della pittura contemporanea, moderna più che altro direi, quindi nella storia della pittura moderna, che poi appunto diventerà contemporanea. E dunque a Malevich sicuramente va riconosciuto il merito di aver, come dire, azzerato veramente totalmente, quindi la figura del quadrato, una figura elementare, geometrica, e il nero che annulla, in un certo senso. Annulla e al tempo stesso apre il discorso che poi ovviamente verrà portato avanti nella seconda metà del Novecento fino ad arrivare alla pittura contemporanea. Potremmo stare qui a citare mille autori e mille storie. Io invece vorrei fare una riflessione sul fatto che ad oggi la pittura, ma in generale l'arte contemporanea, viene un po' definita per addetti ai lavori, no? Ed è forse proprio questo azzeramento che è iniziato proprio dopo l'invenzione della fotografia ad aver, come dire, alimentato questo falso mito. In realtà la pittura non è per niente solo per addetti ai lavori oggi. Come dice Agnès Martin, una pittrice straordinaria canadese, quando sentiamo una bellissima musica, accettiamo che sia pure emozione. Nell'arte, invece, cerchiamo figurazione e significato. Ecco, naturalmente c'è un'arte, e forse tutta l'arte, non solo contemporanea, attraverso lo studio, attraverso la lettura di saggi, acquisisce un significato tutto diverso, acquisisce molteplici significati, dunque è assolutamente fondamentale leggere saggi, approfondire. Però Agnès Martin ci dice che qualche volta bisogna semplicemente fidarsi, bisogna stare di fronte a un dipinto, con l'atteggiamento dell'imputato e non quello del giudice.